Grazie Rosa Maria, abbiamo chiuso anche quella foto di Maurizio da piccolo, quindi
Hai svelato l'arcano.
in realtà la cosa bella della relazione è che oggi siamo nel 2017. Pensare che nel 1998, quando uscì il protocollo informatico, che era ritenuto cosa solo per informatici, un informatico avesse detto che bisogna mettere insieme archivisti, giuristi, era totalmente impensabile. Tra l'altro, Rosa Maria ci ha fatto un passaggio bellissimo che riguarda la selezione. Lei ha ricordato gli scarti d'archivio. Non è possibile pensare di affidare a memorie di massa sempre più grandi, a terabyte, a petabyte, su petabyte, la conservazione in ambiente digitale. Bisogna, a maggior ragione, selezionare le cose, gli oggetti, digitali, i documenti, chiaramente, anche e soprattutto in ambiente digitale. Tra l'altro, il lavoro che è stato fatto sul modello, del manuale di gestione dell'Insubria e poi chiaramente anche del network che abbiamo insieme alla Corte dei Conti è stato un approccio metodologico molto interessante che ha messo insieme le competenze che la collega ha appena detto. Fa parte della logica della banda Tias, quindi mettere insieme le persone e tirare fuori il meglio da loro. Bene, detto questo, passiamo la parola all'ingegnere Piacitelli perché ci parlerà di bulimia normativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che il legislatore sta andando in maniera molto, veloce verso la continua redazione di norme. La norma di per sé non blocca un comportamento, perché se una norma fosse in grado di bloccare un comportamento, avendo il codice della strada, nessuno violerebbe il codice della strada. La norma serve come infrastruttura, come framework per agire. Quello che conta è l'applicazione della norma con misure metodologiche, con misure di interrelazioni tra persone. Invece il legislatore continua a credere che il digitale si risolva tramite la produzione normativa. È un digitale folle, un legislatore folle che la sera a cena mangia una matriciana, poi si ordina una carbonara e finisce con un dolce. Non è possibile fare questo. Maurizio, la bulimia.
Grazie. Saluto a tutti, innanzitutto grazie per essere qua. Speriamo che rimaniate anche alla fine dell'intervento, insomma. Come state? Tutto bene? Com'è andato finora? Come sono andati? Bene? Fantastici? Allora la chiuderei qua, visto che finora è andato tutto bene. No, Gianni, direi di chiudere qui, visto che abbiamo chiuso. No, abbiamo raccolto consensi. Vediamo un po'. Su bulimia normativa. Cosa vi viene in mente? Quello che ha detto Gianni sulla definizione di Gianni, siete d'accordo? Cioè il legislatore ce l'ha un po' questa, chiamiamola, malattia? Secondo voi sì? Non solo sul digitale. E infatti, sarà grave? No, vediamo. Prendiamo tre esempi banali. Tutti noi abbiamo a che fare con questi tre esempi. Il protocollo, il documento e la conservazione digitale, no? Sono concetti che mastichiamo tutti i giorni. Questo è uno schema del quadro di riferimento legislativo principale, quindi solo le normative principali, riferito al 2010. Ovviamente lo schema non l'ho fatto io, altrimenti sarebbe stato un macello, l'ho preso, per cui non sembra proprio banalissimo questo schema, no? Cioè, per gestire quei tre concetti abbiamo bisogno di comprendere prima questo schema, che, ripeto, a me personalmente non sembra proprio banale. Questa è la situazione ad oggi, più o meno ad oggi, era alla fine dell'anno scorso, quindi mancherà qualche legge sicuramente, no? Però anche qui lo schema non sembra proprio banalissimo. Ricordiamoci che tutto questo serve per parlare dei tre concetti che abbiamo detto prima. Cioè documento, protocollo, documento informatico, protocollo e conservazione. Quindi per parlare di tutti questi tre concetti serve tutta questa roba. Serve leggerla, serve capirla, serve assimilarla, serve comprenderla. A questo quadro normativo ci aggiungiamo solo due grossi pilastri europei, perché facciamo parte dell'Europa, no? Ancora sì, sembra, no? Ancora ad oggi sì. Quindi la parte GDPR, la parte EIDAS, non è che ce ne possiamo proprio dimenticare. Per cui a tutto quel quadro normativo aggiungiamo questi due pezzi europei. Allora, tre concetti, 20 norme, quindi per parlare di questi tre concetti mi devo studiare quelle 20 norme, poi mi devo studiare la parte europea, forse c'è una sproporzione, no? Ha vinto la legge, cioè ci arrendiamo subito, hanno vinto le norme. Questi sono i numeri che troviamo ad oggi nelle varie fonti, i numeri delle leggi. Lo guardate, no? Regno Unito 3.000, Germania 5.500, Francia 7.000, noi in Italia non sappiamo neanche il numero. Perché come vedete tra 75 e 150.000, cioè noi non sappiamo neanche quante ne abbiamo fatte. E poi parliamo del rispetto, della possibilità di potersi, no? Di poter fare le cose fatte bene, che i cittadini si comportino bene, che tutto fili liscio. Forse se partiamo già da qua non è che tutto poi possa andare così bene, no? Leggi e regolamenti. Sicuramente noi ci portiamo dietro comunque, prima parlavamo delle ricette di cucina, no? È uno degli ingredienti è il diritto. È vero che il nostro è un paese, la patria, il diritto, eccetera, eccetera, però forse ad oggi ce ne portiamo troppo di diritto. Forse dovremmo, come dire, semplificare un po' qualcosa. Non affidare, per esempio, tutto alle leggi. Magari già semplicemente se spostassimo da leggi a regolamenti qualcosa può cambiare, anche perché i regolamenti sono un po' più flessibili rispetto alle leggi. Però sicuramente ci portiamo dietro troppo diritto. Ci portiamo dietro anche un'altra nostra tipica peculiarità. L'ossessione di normare tutto, di prevedere qualsiasi comportamento, di indirizzare qualsiasi comportamento. Ma questa ossessione che il legislatore ha, indubbiamente ha, viene però avvalorata dai professionisti come noi, diciamo, della digitalizzazione, perché se noi non troviamo una norma la andiamo a cercare. Cioè se noi dobbiamo fare qualcosa e non c'è una norma specifica, un regolamento specifico, un'indicazione specifica, secondo noi la colpa di chi è? Del legislatore che non ha fatto quella norma specifica. Ma ne abbiamo tra 75.000 e 150.000, però a noi manca sempre qualcosa. Quindi un po' i professionisti della digitalizzazione non è che sono totalmente estranei a questo problema, eh? Per cui il legislatore soffrirà di bulimia, però anche chi si occupa materialmente di digitalizzazione gli dà modo di potersi continuare a occupare di quella materia. Perché tante norme così in Italia? Non lo so. Onestamente la risposta non so, ognuno di voi può dare la risposta che meglio crede. Forse la risposta è un connubio di tutte queste cause. E nessuna di queste però è così positiva. Nessuna lo è, però dobbiamo partire dal dato oggettivo che abbiamo troppe norme. Una citazione storica per non sfigurare di fronte a Gianni che ne fa tantissime, quindi quando mi ha chiamato ho detto vabbè, una citazione ce la metto, dimmi quale, no? Dice,
no.
Un sospetto un po' ci viene, no? Poi noi come paese non è che questo problema non ce l'abbiamo, magari ci combattiamo tutti i giorni. Partiamo da un numero semplice. Nel 62 le leggi erano 437 e 2 milioni di caratteri. Nel 2012 101, un quarto più o meno, e i caratteri sono addirittura aumentati. Secondo voi cosa significa? Cosa può significare questo piccolo parametro? Abbiamo fatto meno norme, paradossalmente pur avendone tantissime, ma abbiamo utilizzato un maggior numero di parole, incredibile, per dire dei concetti chiari. Com'è possibile ciò? La bulimia normativa noi non la vediamo bene, soprattutto nel digitale, perché molto è nascosto. Ma come ha detto Gianni prima, se paragonassimo questa bulimia normativa al codice della strada, succederebbe quello che vediamo in queste 3-4 slide. I cartelli sono veri, non è che li ho, anche perché non so aggiustare le immagini, non è una mia competenza, i cartelli sono veri. Quindi se trasportassimo il concetto della bulimia normativa sul digitale e quindi anche sulla conservazione a una cosa che vediamo tutti i giorni siamo costretti a muoverci più o meno nel traffico, no? Succederebbe questo, oppure questo. Altro caso reale. Ora fate il parallelo con qualche legge. Io quando ho visto questo, per esempio, a me è venuta subito in mente la legge sull'accessibilità. Ho visto questo e ho detto, quello non lo puoi fare, ma dimmi cosa posso fare allora, non mi dire quello che non posso fare. Oppure cosa può succedere? Questo. Che me ce l'hanno scritto, che il segnale non era in uso, perché altrimenti pensavano che da solo non riuscissi, magari sta distratto sulla strada, da solo non lo vede, glielo scrivo. Oppure succede questo. Un incrocio tutto bello normato, in mezzo al nulla. Quante delle nostre famose cattedrali nel deserto, non solo digitali, ma anche fisiche abbiamo. Oppure succede questo. E sono tutti casi reali, Allora abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché il numero eccessivo delle leggi conduce a un meccanismo che è simile a quello che determina la perdita di valore di beni e servizi la cui offerta è eccessiva, cioè l'inflazione. Noi abbiamo un'inflazione normativa. Essendoci troppe regole, perché queste abbiano davvero valore e efficacia, noi le dobbiamo rispettare e le dobbiamo far rispettare, ma come si fa se siamo in un contesto di inflazione, se siamo in un contesto di bulimia? Un problema del quale ci siamo accorti andando insieme a Rosamaria ad altri nostri collaboratori a mettere le mani su questi concetti è che molto spesso le norme cercano di interpretare la tecnologia, cercano di ingabbiarla, cercano di dire a noi, poveri utilizzatori, come devo utilizzare una tecnologia. Ma perché? Se la tecnologia funziona in quel modo, io se la utilizzo, disastro, se la utilizzo in quel modo, la tecnologia, e poi ho degli effetti collaterali negativi, che a me non piacciono, devo porre rimedio con una serie di castelli di carta, con una serie di toppe, no? Quanti sistemi informatici partono con affastellamenti e aggiustamenti vari? Perché? Perché magari ho utilizzato una tecnologia troppo potente che mi consente di fare troppe cose delle quali io non mi ero reso conto magari all'inizio, e quando qualcuno me lo fa notare arrivo immediatamente con tutta una serie di rimedi. Non dobbiamo normare la tecnologia, dobbiamo solo decidere di utilizzarla o non utilizzarla. Ma se la utilizziamo così com'è, come utilizziamo l'automobile. Non è che io compro l'automobile e poi dico, vabbè, i due sedili di dietro però non li uso. In questo momento, in questa circostanza, non li uso. E quindi per non usarli cosa faccio? Chiudo le portiere, faccio qualche altro meccanismo, metto lo scotch, non lo so. No, la tecnologia va usata così com'è, anche perché è un'opportunità, un bello strumento. Abbiamo un altro difetto noi, quello appunto di, attraverso le norme, perseguire l'illusione di controllare il comportamento degli utenti o dei cittadini o di coloro che utilizzano i nostri servizi digitali. Quindi attraverso le norme noi cerchiamo di fare in modo che il nostro utente deve fare quello che noi abbiamo previsto. Quindi non gli diamo la libertà di utilizzare i servizi che noi abbiamo fatto, perché sono per lui, no? No, ma gli diciamo, guarda, ti ho fatto questo servizio, però lo devi utilizzare così, in questo modo, perché se lo utilizzi in questo modo, io, normatore, penso di avere il controllo su quello che tu fai. Il CAD lo conoscete tutti, no? Giusto? Sì? No, non sembrerebbe dalla risposta, però sì, lo conosciamo tutti. È la roadmap per digitalizzare la PA. È davvero così? Secondo voi il CAD ci fornisce la nostra strada per la digitalizzazione? Attraverso il CAD il cittadino deve imparare a usare la PEC, la PEC tramite domicilio digitale, come domicilio digitale, no? Deve mettersi lì, deve presidiare, deve capire, quindi noi stiamo dicendo al cittadino: guarda, ti do una certa serie di strumenti, però tu, caspita, li devi impegnare, perché li devi utilizzare anche bene, altrimenti no, non va bene. Il CAD prevedeva tutta una serie di cose, il materiale poi ce l'avrete, quindi se vorrete ve lo leggerete, tutti i principi giustissimi: trasparenza, accessibilità, semplificazione amministrativa, la condivisione, i dati aperti, tutto perfetto sulla carta. Cosa è stato ottenuto di questo, di tutti questi principi? Cosa è stato ottenuto? Ormai sono 12 anni che ce l'abbiamo il CAD, non è proprio un giorno. Cosa è stato ottenuto? Nulla. Oggettivamente dobbiamo guardarci intorno e dire: abbiamo tantissime buone intenzioni, ma non abbiamo ottenuto nulla. I motivi in parte sono scritti lì, poi li leggerete. Il concetto dal quale dobbiamo partire, secondo ovviamente la nostra visione, è quello relativo alla semplicità. Dobbiamo fare le cose più semplici. La semplicità non è importante, parafrasando una famosissima frase di Boniperti, ma è l'unica cosa che conta per noi, è l'unica cosa che conta per noi cittadini, per la società civile, è l'unica cosa che ci farà andare avanti. Un esempio: prima Rosa Maria ha richiamato il manuale di gestione documentale del protocollo dell'archivio, che già il titolo ti fa venire un po' il mal di testa, no? Già il titolo è abbastanza complesso. Per scrivere questo manuale servono, adesso le leggiamo una per una, ci mettiamo 20 minuti ma le leggiamo una per una, servono 24 norme. Le trovate qua. Una, due, tre, quattro. Servono 24 norme per scrivere questo manuale. Allora noi, quando ci siamo approcciati a questa tematica, abbiamo detto: non ci riusciremo mai. Che facciamo? Prendiamo il lavoro egregio di Insubria e cerchiamo di capire quanto di questo lavoro è adattabile a noi, perché l'altra strada sarebbe stata quella di convocare esperti giuristi, cioè interpretare quelle 24 norme e capire quali erano i principi. Per noi era una cosa assurda. Facciamo un esempio ancora più concreto: il documento informatico, che è pane quotidiano per tutti noi, no? Esistono belle definizioni, il CAD ci dice che cos'è: una rappresentazione informatica di atti, fatti giuridicamente rilevanti. Arriva EIDAS, il regolamento europeo, e dice: no, il documento si chiama documento elettronico, per me, in Europa, cioè il documento elettronico, che è qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica. Allora noi in Italia cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la definizione di EIDAS, abbiamo detto: benissimo, il nostro documento informatico, al quale non rinunciamo neanche sotto tortura, che cosa sarà? Sarà il documento elettronico, ma che contiene dati giuridicamente rilevanti, cioè come era prima. Ma allora io dico: scusa, ma se quelli europei ci hanno detto guardate al documento elettronico, ma noi, ma perché insistiamo sul documento informatico? Anche perché, per chi progetta sistemi informatici o per chi è addetto ai sistemi informatici, ma che ne so se un documento è giuridicamente rilevante, ma che ne so del contenuto? Non lo so, ma se anche me lo metto a leggere, ma non lo saprò mai. Chi è che me le può dire? Chi è che può battezzare questo documento? Ovviamente le persone competenti a poterlo fare, ma non certo noi. Allora la domanda viene spontanea: ma non conveniva semplificare? Dice: guarda, a livello informatico noi parliamo di documento elettronico, poi tu, cara autorità o chi sei, decidi se questa tua cosa per te è giuridicamente rilevante oppure no. Invece no, l'abbiamo dovuta mettere nella legge. Il domicilio digitale. Ogni cittadino ha il domicilio digitale, eccetera, eccetera. Lo agganciamo a NPR. ANPR più o meno non parte, e quindi il domicilio digitale, boh, resta lì. Faccio una bella norma e scrivo: il domicilio digitale non è obbligatorio però. Cioè, se ti va lo prendi, se no no. Poi ci diciamo: ma abbiamo gli archivi ibridi. Ma abbiamo la parte cartacea, ma allora ci vogliamo decidere, lo vogliamo fare questa cosa digitale o no? Perché se uno dice il documento digitale, il domicilio digitale è bello ma non è obbligatorio, ma chi è che se lo prende il documento, il domicilio digitale? Boh. Infatti chi ce l'ha? Chi di voi ha il domicilio digitale? Tutti, immagino, no? Ah, qualcuno c'è, meno male, se no... Andiamo a chiudere? Finito qua. Due, tre concetti. Se continuiamo solo a parlare di dematerializzazione, ci perdiamo quello che fa il mondo. Il mondo fa questo. Non fa quello. Il mondo fa questo. Se noi continuiamo solo a normare, a essere ossessionati dalla dematerializzazione, ci perdiamo un pezzo. Chiediamoci se i capisaldi, i pilastri della digitalizzazione della PA sono corretti o no. ANPR, chiedetevi voi, non è che dovete dare la mia risposta, ma è semplice? Se fosse così semplice sarebbe già operativa, non lo è operativa, quindi forse non è così semplice. Anche SPID ha lo stesso problema, anche SPID ce l'ha. Il principio è corretto, ma molto probabilmente non l'abbiamo fatto così semplice. Non droghiamoci di tecnologia tanto per utilizzarla e poi ci mettiamo le pezze perché la tecnologia è troppo potente e quindi il cittadino poteva fare anche quest'altra cosa, l'utente poteva fare anche quest'altra cosa. Non droghiamoci di tecnologia e manteniamo la giusta prospettiva per quello che riguarda la tecnologia. Un altro esempio potrebbe essere la PEC. Ma se due amministrazioni vogliono scambiarsi un messaggio urgente, subito, devo darti una comunicazione, chi usa la PEC? Ma chi la usa? Allora forse ci dobbiamo chiedere, la PEC è giuridicamente perfetta, ma forse non è così semplice. Potremmo andare avanti, poi le leggerete negli interventi se vi interessa, il fascicolo sanitario elettronico. Usiamo quello che abbiamo, non reinventiamo la ruota ogni volta, se c'è usiamola. Ce ne sono alcune di ruote già scritte, già presenti. Prima si semplifica, poi digitalizziamo. Facciamo un'azione semplificativa, partiamo dalla denormazione, cominciamo a togliere qualche legge, facciamo solo quelle che realmente servono. Volevo arrivare a questo per citare Gianni. Queste sono tutte citazioni di Gianni. Basta legiferare, basta la bonimia, serve una tregua. Chiediamoci un'ultima cosa e poi chiuderei l'intervento. Questi sono esempi di come il mondo tratta con semplicità alcuni argomenti. Questi li usate tutti i giorni, eh? Questi sono progetti semplici, perché? Non perché sono facili, ma perché la gente li usa. Anche questi sono progetti semplici, trovate tutti in rete e la gente li usa, questo a Zurigo, il sistema di Zurigo è fatto così. Un'ultima provocazione volevo darvi, o meglio due. La prima è questa: siamo talmente ossessionati dalle leggi che appena ne esce una giusta, noi che facciamo? La ignoriamo. Perché questa è totalmente ignorata, cioè la legge che consente di poter gestire all'interno della PA le licenze che non uso. Quindi noi siamo talmente ossessionati dalle leggi che appena ne esce una che abbia un briciolo di buonsenso, noi che facciamo? La ignoriamo. L'ultima provocazione è questa: la privacy. Interi sistemi informativi, intere progettazioni, interi complessi digitali vengono basati sulla privacy. Ma la privacy è un diritto o è un dovere? Perché se è un diritto, io devo lasciare anche che colui al quale è rivolta mi possa dire se la vuole o no. Potrei scoprire stranamente che per ottenere maggiore efficacia, forse la persona che deve essere tutelata, che noi pensiamo di tutelare con la gabbia della privacy, forse magari ci può anche rinunciare. Potremmo scoprire paradossalmente questo. Facciamo le cose essenziali, facciamo quello che sappiamo fare. Non partiamo con progetti megagalattici, partiamo con quello che per noi è essenziale, quello che sappiamo fare. E soprattutto quando facciamo le cose, questo è un messaggio per noi progettisti, per noi i professionisti della digitalizzazione, evitiamo di complicare le cose, perché le cose possono già essere complesse di loro, ma se noi le complichiamo ulteriormente, ovviamente non arriveremo mai alla fine. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti.